al vostro servizio.
Mentre a voi in studio stiamo parlando del ruolo delle banche, ma anche dei soldi presenti sul conto corrente degli italiani, come in qualche modo mettere in sintonia questi soldi con il circuito produttivo? Insomma, e qual è il ruolo svolto dagli istituti di credito? Lo chiediamo in questa seconda parte della trasmissione al segretario generale della First CISL, il sindacato dei bancari, Riccardo Colombani, che ringraziamo. Allora, segretario, in che modo le banche e gli istituti di credito possono svolgere un ruolo fondamentale in questa ripartenza indispensabile e necessaria per il nostro paese e per la nostra economia?
Ma devono semplicemente ritornare a fare la banca tradizionale e ritornare quindi alla definizione di attività bancaria, che consiste nella raccolta presso il pubblico del risparmio e nell'esercizio del credito. Sono gli ingredienti indispensabili quindi dell'attività bancaria, e quindi per far questo dobbiamo continuare, le banche devono continuare a erogare credito. In questo ovviamente devono essere facilitate da un assetto regolamentare che ovviamente incentivi l'erogazione stessa del credito. L'abbiamo visto quindi con il lockdown, è stato necessario attuare dei provvedimenti straordinari e eccezionali che hanno consentito al paese, pur nella decrescita del 2020, di rimanere comunque in piedi. Quindi probabilmente in questa fase è necessario oliare il sistema con dei provvedimenti che possono quindi essere di gradazione inferiore rispetto a quelli previsti nel 2020, ma che possono continuare le banche a erogare credito. Al tempo stesso abbiamo la necessità di orientare il risparmio degli italiani, che è molto molto ingente, è cresciuto quindi in questa fase di pandemia, a orientare il risparmio verso l'economia reale. E anche lì quindi il ruolo dello Stato è importante, gioca un ruolo fondamentale di stimolo, quindi di incentivo. Al tempo stesso le banche devono fare la loro parte e devono, a nostro avviso, a avviso di FinCIS, cambiare il modello di consulenza. Purtroppo il modello di consulenza prevalente è quello su base non indipendente, quindi nella sostanza vengono venduti prodotti che sono emessi dalla stessa banca o da parte del commerciale della banca, mentre invece è necessario aumentare il novero quindi degli strumenti finanziari e quindi dei disponibili, e quindi fare una consulenza su base indipendente. E quindi si tratta ovviamente del presupposto per poter orientare questi risparmi verso l'economia reale, che evidentemente comunque hanno bisogno di un incentivo fondamentale, che è quello per un determinato periodo, con regole ben chiare, di poter assistere i risparmiatori con la garanzia del capitale investito. Io credo che questo sia un provvedimento che, anche in analogia ad esempio con quanto è avvenuto nel bonus edilizio, e così come la garanzia quindi prestata per l'erogazione del credito, in tempi straordinari servono quindi delle misure straordinarie. Questa misura, a mio avviso, quindi è ovviamente una misura di buon senso per poter alimentare gli investimenti privati, che necessariamente seguiranno gli investimenti pubblici che ovviamente sono stati resi possibili anche attraverso la creazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Ecco, segretario, ma venire incontro alle esigenze del territorio, quindi alle piccole realtà produttive, ma anche alle famiglie che magari abitano in piccoli borghi, comuni, tutto questo come si sposa con questa politica che stanno portando avanti le banche, una sorta di desertificazione, di chiusura di tante agenzie, di tante strutture presenti in vivo sul territorio? Questo non è un elemento sul quale riflettere?
Ma è assolutamente cruciale, perché per poter fare consulenza abbiamo bisogno di stare sul territorio. Per fare credito le banche hanno bisogno di stare sul territorio. Quindi l'astrazione, la mancanza quindi di un contatto fisico rende impossibile tanto quindi orientare il risparmio verso l'economia reale, o comunque erogare quindi consulenza, tanto quella di erogare credito, perché per due motivi: lato risparmiatore, le persone che hanno risparmi sono un po' agee, quindi siamo ovviamente il paese più vecchio d'Europa, dove l'indice di vecchiaia è ovviamente il più alto dei 27 paesi europei, e siamo il paese che ha delle caratteristiche produttive molto particolari, una frammentazione in piccole, piccolissime imprese, in imprese minori. Insomma, le imprese che occupano più persone sono quelle sotto 20 dipendenti. Quindi abbiamo bisogno di prossimità, abbiamo bisogno di territorialità. Purtroppo, soprattutto negli ultimi anni, si è verificato il fenomeno che lei ha definito correttamente di desertificazione del territorio da parte delle banche. Le do due numeri: al 31 dicembre del 2015 erano presenti sul territorio nazionale 30.480 sportelli, si sono ridotti drasticamente al 31 dicembre del 2021 e quindi stiamo utilizzando in questo caso i dati che abbiamo estratto dall'albo delle enti di vigilanza, quindi di Banca d'Italia, siamo scesi sotto i 22.000 sportelli, per precisione 21.893 sportelli al 31 dicembre del 2021. La contrazione percentuale è oltre il 28% e fortunatamente le banche di credito cooperativo hanno continuato quindi a stare quindi sul territorio, hanno ridotto gli sportelli, ma la percentuale degli sportelli delle banche di credito cooperativo sul totale è cresciuta dal 2015, che era pari al 17,7%, al 19% al 31 dicembre del 2021. Quindi questo fenomeno di desertificazione deve essere necessariamente interrotto, perché esistono purtroppo molti comuni che sono sprovvisti quindi di sportelli bancari, e nel periodo considerato il numero dei comuni che hanno perso quindi sportelli bancari è molto rilevante. Il 31 dicembre 2015 erano 5.727 i comuni serviti quindi dalle banche, sono calati a 4.903 comuni, quindi una contrazione del 14,31%. E i comuni che vedono la presenza di un solo sportello, solamente della banca di credito cooperativo, sono pari a 705. Quindi fortunatamente le banche di credito cooperativo stanno reggendo l'urto, e non dico che sono in controtendenza, ma cercano, tra mille difficoltà anche di tipo regolamentare, a sostenere la prossimità e sostenere quindi l'economia e sostenere le famiglie.
Ecco, ma tutto questo, segretario, in qualche modo determina anche dei tagli occupazionali. Ecco, qual è lo stato di salute da un punto di vista lavorativo del mondo bancario?
Ma intanto l'occupazione, sempre in quel periodo considerato, è calato drasticamente: da 303.728 lavoratori del 31 dicembre 2015 sono passati a 275.224 del 31 dicembre 2020. In questo caso non ho dati aggiornati, Banca d'Italia non li ha ovviamente ancora resi disponibili, però la contrazione è del 9,1%, e si tratta ovviamente di un dato quindi allarmante e preoccupante, anche perché nel corso del 2021 c'è stata quindi un'ulteriore crescita occupazionale. Gli ultimi accordi degli ultimi piani di impresa segnalano, non dico un'inversione di tendenza, ma un rallentamento del trend occupazionale negativo. Abbiamo migliorato il tasso di ricambio generazionale, eravamo arrivati quindi a un rapporto di due uscite e un'entrata, un neo assunto. Abbiamo leggermente migliorato questo negli ultimi accordi che abbiamo sottoscritto con Banca Popolare di Emilia-Romagna e con Unicredit.
Quindi questa è la situazione. Segretario, proprio in una battuta, il rischio reale per tante piccole attività artigiane di non avere proprio fisicamente, come lei descriveva, un funzionario, un dipendente della banca, insomma una banca virtuale sempre di più, è un rischio reale proprio in 20 secondi?
È un rischio molto reale, le facevo prima l'esempio delle banche di credito cooperativo, rappresentano complessivamente al 7,7% degli impieghi totali sul territorio nazionale, ma hanno una quota di mercato sulle imprese minori di oltre il 25%. E quindi il rischio è veramente reale, e la questione bancaria non deve essere avvertita solo quando le banche entrano in crisi, ma la politica deve assumere ovviamente la questione bancaria nella sua interezza. Le banche sono centrali per poter rilanciare il paese, abbiamo bisogno di banche tradizionali, abbiamo bisogno di banche di prossimità, di banche territoriali, che non possono essere solo le banche di credito cooperativo o comunque le banche a cooperazione, mi riferisco alle banche popolari, ma anche le banche capitaliste, quindi con capitale privato, quindi banche non cooperative.
Grazie davvero al segretario generale della FIRST CISL, il sindacato dei bancari, Riccardo Colombani. Si chiude qui questa puntata del vostro servizio. Ringrazio al di là del vetro Paolo Accorona, per quanto concerne l'organizzazione Fabio Cruciani e Cinzia Calabretta, e per la produzione Donatella D'Amato. Da Giuseppe Caporaso un saluto a tutti voi, appuntamento alla prossima trasmissione.
Al vostro servizio.